Irlanda del Nord, gruppi unionisti lasciano il Good Friday Agreement, tornano gli spettri dei Troubles. Svezia, coltellamenti nel sud, forse terrorismo, forse no. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Now, some unionist supporters believe the time has come to revisit the Good Friday Agreement.
We will begin, of course, with that breaking news out of Sweden, where at least 4 people have been killed in a suspected terror attack.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. La squadra di Nessun Luogo, Antonio Taglia, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni a confezionare con me questa puntata. Oggi in regia c'è Pietro Lacorte. I numeri di Nessun Luogo Lontano, 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Siamo sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano viaggeremo tra l'Irlanda del Nord e la Svezia per due motivi e due fatti di cronaca che sono particolarmente allarmanti. Il primo, per il momento sembra in nuce un segnale d'allarme. Gruppi unionisti, paramilitari, quelli che sono stati protagonisti lealisti durante i Troubles, la guerra civile in Nord Irlanda, hanno deciso di abbandonare temporaneamente il trattato di pace del 98, il Good Friday Agreement, con una serie di conseguenze francamente al momento che quasi nessuno può prevedere. Vi faremo sentire le voci da Belfast, le voci da Londra, per capire quanto è importante. E il casus belli è strettamente economico, commerciale, riguarda il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord. E poi c'è stata una serie di accoltellamenti in una piccola cittadina, 20-25 mila abitanti, nel sud della Svezia. Un giovane afghano, cercheremo di capire se si tratta di un attacco di matrice terroristica e islamista, oppure se ancora una volta emarginazione e disagio sono al centro di questa nuova tragedia. Il tutto, naturalmente, non prima di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta in Francia, dove il governo ha dichiarato illegale il gruppo di estrema destra Génération Identitaire, noto soprattutto per i suoi duri messaggi anti-immigrazione e anti-islam. Il ministro dell'interno, Gérard Darmanin, ha detto che l'organizzazione è stata bandita perché incita alla discriminazione, all'odio e alla violenza. Gabriel Attal, il portavoce del governo, ha detto anche che Génération Identitaire non promuoveva più idee, bensì rappresentava la frangia armata di estremismo e xenofobia. Ricorderete forse la storia di questo movimento, nato nel 2012 come organizzazione giovanile di un altro movimento di estrema destra, Bloc Identitaire, a sua volta fondato nel 2003. Generazione Identitaria ebbe anche una sua costola, diciamo, italiana. Nel decreto del governo francese viene specificato che tra i finanziatori dell'organizzazione c'è anche Brenton Tarrant, l'uomo australiano che nel marzo del 2019 uccise 51 persone nell'attentato terroristico a Christchurch in Nuova Zelanda. Lo scioglimento di Generazione Identitaire è importante perché mostra la stretta del governo francese su quelle che sono tutte le frange estreme, sia di destra che di sinistra, sia affiliate a movimenti islamisti. Infatti ricorderete che aveva chiuso qualche mese fa 3 associazioni accusate di eccessiva vicinanza con movimenti estremisti islamisti. C'era il collettivo contro l'islamofobia, c'era la ONG Barak City e il collettivo che si chiamava Sheikh Yassin. Tutti scioglimenti decisi all'indomani della tragedia, la decapitazione del professor Samuel Paty fuori dalla sua scuola, ricorderete, in una banlieue di Parigi. Poi vi do conto di quello che sta accadendo in Birmania. Sono almeno 54 i morti, 1700 gli arresti e questo è il bilancio provvisorio della dura repressione dell'esercito in Birmania. Appunto, l'ONU in realtà sostiene che il numero di vittime e di arresti potrebbe essere molto più alto. Si è infatti fatta sentire Michelle Bachelet, alto commissario ONU per i diritti umani. Ha detto: è spaventoso che le forze di sicurezza stiano sparando con munizioni vere contro manifestanti pacifici in tutto il paese. La Bachelet si è detta sconvolta dagli attacchi documentati al personale medico di emergenza e alle ambulanze, pensate, che cercano di fornire assistenza alle persone ferite. 700 dei 1700 arresti in totale sono avvenuti solamente nella giornata di mercoledì e includono parlamentari, attivisti politici, scrittori, difensori dei diritti umani, insegnanti, funzionari pubblici, giornalisti e monaci. Anche in questo caso l'ONU stima che il numero effettivo di persone realmente dietro le sbarre al momento sia molto più alto. Si è fatta sentire su un altro tema, su un altro dossier caldissimo, sempre Michelle Bachelet, alto commissario ONU per i diritti umani, e parliamo del Tigray. Vi abbiamo raccontato il conflitto nel nord dell'Etiopia proprio nelle scorse settimane. Ebbene, secondo l'ONU, le truppe etiopi ed eritree sono responsabili di possibili crimini di guerra e crimini contro l'umanità proprio in quella regione. La Bachelet dice che bisogna assolutamente avviare un'indagine indipendente sulla situazione e ha spiegato che il suo ufficio è riuscito a confermare le informazioni su alcuni degli episodi avvenuti lo scorso novembre. Sostanzialmente si è puntato il dito e si sono accesi i riflettori su bombardamenti indiscriminati, soprattutto nelle città di Mekelle, la capitale, Umera e Adigrat, tutte appunto nella regione del Tigray, che sono state teatro di quell'offensiva, secondo molti scomposta e assolutamente sproporzionata, dell'esercito federale etiope. Tempo di Covid, tempo di vulnerabilità, ma anche opportunità per le organizzazioni criminali. L'Interpol ha comunicato che la polizia di Cina e Sudafrica ha sequestrato migliaia di dosi contraffatte del vaccino contro il coronavirus. Erano 400 fiale, equivalenti a circa 2.400 dosi, che sono state trovate in un magazzino a Germiston, fuori Johannesburg, appunto in Sudafrica. Lì sono state trovate anche mascherine contraffatte, sono stati effettuati alcuni arresti, 3 cittadini cinesi e 1 zambiano. In Cina la polizia, in un'indagine che è stata supportata anche dall'Interpol, ha identificato con successo una rete che vendeva vaccini Covid contraffatti, appunto. In quel caso l'operazione ha portato all'arresto di 80 persone e il sequestro di oltre 3.000 dosi appunto di vaccino contraffatto. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, ma vi do conto anche di quella che è una due giorni importantissima, quella che inizia quest'oggi. Stavamo parlando di Cina, lì il racconto era sulla come la criminalità organizzata stia sfruttando le vulnerabilità e le possibilità che la pandemia offre loro, e vedremo quale possibilità invece offrirà quello che è l'appuntamento politico più importante dell'anno, perché iniziano oggi a Pechino le cosiddette due sessioni. Si tratta delle riunioni dell'Assemblea Nazionale del Popolo e della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese. Sono due organi che insieme riuniscono, pensate, oltre 3.000 delegati. L'architettura del potere cinese, l'abbiamo spesso raccontato, è particolarmente complessa. Sostanzialmente potremmo assimilare questi due organi a quasi i due rami del Parlamento, se non fosse che però, questo nelle democrazie occidentali. In Cina invece i 3.000 delegati non vengono eletti. Poi c'è anche un altro aspetto evidentemente che differenzia la politica cinese da quella occidentale. Questi due organi andranno sostanzialmente a ratificare quello che il governo e gli organi massimi del Partito Comunista Cinese hanno già deciso. Secondo la stampa di Stato sarà domani il discorso di Xi Jinping, che sostanzialmente dovrà chiarire l'indirizzo della politica per traghettare il paese fuori dalla pandemia. Secondo le ultimissime anticipazioni ci sarà probabilmente, se non un cenno, quantomeno un impatto molto molto pesante sullo status di Hong Kong, ex colonia britannica. Lo sapete, c'è un braccio di ferro ormai in corso tra Pechino e alcuni paesi della comunità internazionale che, grazie per esempio, penso alla Gran Bretagna, al British Overseas Passport, stanno consentendo, almeno sulla carta per il momento, una fuga alla diaspora di Hong Kong che non vuole cedere al maglio pesante di Pechino. Staremo a vedere se Xi Jinping parlerà di Hong Kong e staremo a vedere se varerà in qualche modo, perché poi quello che decide lui viene poi ratificato automaticamente da Carrie Lam, governatrice di Hong Kong, appunto qualcosa di più restrittivo. Vi do conto intanto di quello che sta succedendo a Hong Kong, perché 32 dei 47 esponenti del fronte pandemocratico, ricorderete, abbiamo dedicato quasi un'intera puntata a quella vicenda giudiziaria, sono stati rinviati a processo per la violazione della legge sulla sicurezza nazionale. Bene, 32 di quei 47 si sono visti negare dal tribunale l'uscita su cauzione. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, questi erano i nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, prossime puntate di Nessun Luogo Lontano, ma adesso la copertina di Pietro Lacorte e Valentina Ternullo ci porta dritti al cuore della puntata di oggi. 71.12%.
Quell'accordo è stato fondamentale nell'aiutare l'Irlanda del Nord a superare il proprio violento passato e dirigersi verso un futuro più luminoso e sicuro. Non c'è nessun dubbio che questi estremisti, nel supportare strenuamente posizioni quasi dogmatiche della Brexit, stiano in realtà giocando con il fuoco e mettendo a rischio il processo di pace. Abbiamo lasciato l'Unione Europea il 31 gennaio e ci siamo affidati al più grande mandato democratico nella storia di questo paese. Cosa ha realmente intenzione di fare il nostro primo ministro? Sarà in grado di far approvare una legge per eliminare i limiti al commercio con l'Irlanda del Nord? Potrebbero risvegliare i dissidenti dell'IRA, che sono molto ben armati, e potrebbero far riesplodere l'appoggio verso questi gruppi, da cui proviene una pericolosa minaccia.
E così Valentina Tennullo e Pietro Lacorte partono nel loro racconto, come nostro solito e nostro costume, in 90 secondi dalla Brexit, e poi però fanno rinverdire in qualche modo quei benefici fumi, spettri del passato, i troubles che credevamo oramai sepolti per sempre. Segnatevi queste tre parole: il primo, Goodfire Agreement, quegli accordi che hanno appunto messo fine alla guerra civile in Irlanda. Poi la seconda parola è temporaneamente, e la terza, forse non tutti lo conoscete, Loyalist Communities Council, a cui fanno capo sostanzialmente tre delle organizzazioni che durante i troubles hanno mietuto vittime e hanno seminato terrore. Parliamo di Ulster Volunteer Force, dell'Ulster Defence Association, del Red Hand Commando. Il presidente del Loyalist Communities Council ha scritto una lettera ai vertici sia di Londra che di Irlanda, dicendo che si ritirano temporaneamente dal Goodfire Agreement. Si è raccomandato a tutti gli associati di manifestare pacificamente, ma allo stesso tempo ha aggiunto attenzione, perché nella comunità protestante unionista c'è un sentimento di rabbia che potrebbe sfociare in qualcosa di diverso. Il nodo del contendere ancora una volta deriva dalla Brexit, deriva dagli accordi commerciali, dalla farraginosità, perdonatemi, che adesso la dogana, soprattutto nel nord Irlanda, è costretta a sostenere. Cosa sta accadendo esattamente? Come la sta prendendo Londra questa notizia, che devo dire sui media italiani è passata un pochino sotto traccia? Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano a Tiziana Prezzo, corrispondente da Londra di Sky TG24. Tiziana, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a te Giampaolo e agli ascoltatori.
Allora Tiziana, il punto focale secondo gli unionisti di cui ho sintetizzato la posizione è sostanzialmente commerciale. Il Guardian lo ricorda molto bene in un pezzo che è anche su online: i beni, le merci che arrivano nel nord Irlanda dalla Gran Bretagna sostanzialmente sono soggetti a una serie di procedure formali e di controlli che sono molto molto più elevati, come se invece arrivassero in una situazione normale dal Regno Unito. Tutto ciò si potrebbe intensificare nei mesi precedenti. Gli unionisti sostanzialmente dicono: voi state disgregando il Regno Unito. Partiamo dalle reazioni da Londra. Tiziana Prezzo.
Allora, il primo ministro britannico Boris Johnson ha parlato proprio poco fa dicendo che la situazione è risolvibile con il buon senso e la buona volontà. In realtà questa buona volontà sembra, e il buon senso anche, sembra mancare in primis proprio a Londra, se è vero come è vero che è di ieri la notizia secondo la quale appunto Londra ha deciso unilateralmente di estendere di altri 6 mesi il cosiddetto periodo di grazia in Irlanda del Nord, cos'è brevemente questo periodo di grazia, la possibilità appunto che non ci siano controlli doganali tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, perché sappiamo che nell'accordo Brexit il nodo proprio più difficile da gestire è proprio questo, l'idea che ci sia una dogana interno al Regno Unito, al United Kingdom, che di fatto allontana l'Irlanda del Nord, o almeno così si sente quella parte di Irlanda del Nord che vuole rimanere legata a Londra.
Certo, perché invece l'altro pezzo di Irlanda del Nord si sente più vicino invece alla Repubblica d'Irlanda. I messaggi al 349-238-6666, sembra una questione puramente nord irlandese, ma in realtà qua c'è una chiamata a tutti gli effetti alla politica del Regno Unito, ma anche alla politica europea. Sentirete tra pochissimo la voce in esclusiva qui a Nessun Luogo di Harry Macdonald, grandissima firma del Guardian, ha coperto i Troubles per parecchio tempo e in particolare se concentrato sui gruppi paramilitari unionisti. I messaggi degli ascoltatori, dicevo, tra i tanti, sarebbe ora che le due Irlande si verificassero, Danilo, che immagino invece volesse scrivere si unificassero, perché in caso di verifica quella c'è stata e parecchio. Qualcun altro torna a sottolineare come l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sia stato un errore madornale e i cui effetti si stanno dispiegando tuttora. Tiziana, stai con noi, ascoltiamo insieme la risposta di Harry Macdonald a una domanda molto molto semplice eppure particolarmente importante: qual è il significato politico della fuoriuscita del Loyalist Communities Council dagli accordi del Venerdì Santo? Sentite.
I think this is a very significant development.
Credo che si tratti di uno sviluppo importante dell'intera vicenda. Il Loyalist Communities Council è un'organizzazione che rappresenta la classe operaia protestante in aree dove, durante il Troubles, si sono verificate la maggior parte delle violenze unioniste. Queste organizzazioni esistono ancora e credo che la decisione di ritirarsi dagli accordi del Venerdì Santo abbia un importante significato che mostra come questi gruppi non abbiano più alcuna fiducia nel processo di pace. Non siamo ancora tornati a uno stato di guerra, ma stiamo vivendo una situazione molto fragile. Credo quindi che i governi di Londra, Dublino e certamente l'Unione Europea debbano prendere atto della situazione. Questa situazione è stata ignorata per troppo tempo e ora sta emergendo con forza. Credo che ora l'Irlanda del Nord e l'intera isola d'Irlanda si stiano avvicinando a un pericoloso bivio.
La voce di Harry Macdonald, ex firma del Guardian, esperto dei Troubles, ha scritto vari libri, per esempio UVF, The Endgame, UDA, Inside the Heart of Loyalist Terror, sono due sigle, due acronimi che stanno appunto per gruppi paramilitari unionisti che si contrapponevano invece all'IRA e ai gruppi repubblicani. Torno a Londra da Tiziana Prezzo, corrispondente di Sky TG24, per toccare un tema che è assolutamente politico. Siamo partiti dall'aspetto più strettamente commerciale e doganale. E durante gli anni dei Troubles la questione nordirlandese era una questione del Regno Unito, Londra fu anche toccata dal terrorismo, poi progressivamente, forse complice anche una certa inerzia della politica, forse una stanchezza dei media nel raccontare quanto il fuoco covasse sotto la cenere, è diventata incredibilmente una questione locale, relegata ai confini delle sei contee del Nord Irlanda. Adesso sembra riesplodere come problema britannico, ma anche europeo. Questa classe politica, questo governo di Boris Johnson, ha gli strumenti, ha le capacità per affrontare, a petto aperto questo problema che è molto molto sensibile. Tiziana Prezzo.
Io temo di no, Giampaolo, è proprio perché è importante l'aggettivo che tu hai utilizzato, cioè sensibile. Ci vuole in qualche maniera sensibilità, delicatezza nel gestire un tema di questa portata, e Boris Johnson ha già dimostrato di non avere delicatezza. La situazione attuale politica era stata respinta non a caso la proposta dell'Unione Europea da Theresa May proprio per questo motivo, perché sapeva che il nodo più difficile sarebbe stato quello dell'Irlanda del Nord. Ecco, allora Boris Johnson ha già provato a fare il furbo alla fine dell'anno scorso col Market Bill, cioè a un certo punto ha detto praticamente abbiamo scherzato, non possiamo fare questa dogana in mezzo al mare, con la reazione subito durissima dell'Unione Europea, ma attenzione anche di componenti del suo stesso partito, perché c'è una questione anche di credibilità internazionale. Ecco, questa credibilità internazionale è di nuovo messa in discussione quest'oggi, tant'è vero che di solito l'Irlanda del Nord, che solitamente nella fase Brexit ha giocato il ruolo di pontiere, ha parlato per voce del suo Ministero degli Esteri quest'oggi, Connevy, che ha detto l'Unione Europea di certe persone non si può fidare. E attenzione, perché la situazione nordirlandese si sta sviluppando in un periodo di fragilità, mi viene da dire, un po' per tutto il Regno Unito, perché sì, parliamo di Irlanda oggi, ma c'è da guardare anche alla Scozia, alle elezioni che ci saranno tra poco, a questo desiderio di tornare in Europa fortissimo che ha la Scozia, e la proposta di un referendum anche lì. Quindi è un Regno Unito che appare sempre più disunito.
Sì, state ascoltando la voce, l'analisi che arriva direttamente da Londra di Tiziana Prezzo, è corrispondente appunto dalla capitale britannica per Sky TG24. Ti faccio sentire, Tiziana, prima di ringraziarti, lasciate il tuo lavoro, ma anche chiederti un'ultima cosa, con la quale spero mi risponderai a mo' di slogan. Ma torniamo alla voce di Harry MacDonald, esperto di gruppi paramilitari e di base Belfast, è stata una grandissima firma del Guardian, conosce molto bene quegli ambienti, conosce quei quartieri, chi ha studiato, ha lavorato, ha vissuto anche come turista a Belfast sa a cosa mi riferisco quando dico Shankly Road, New Lodge, West Belfast. Sa che cosa vuol dire quando uno ti ferma per strada e ti chiede come ti chiami, e avere un nome come Patrick o Liam in un momento sbagliato può essere la sottile differenza tra la vita e la morte, nella peggiore delle ipotesi. Torniamo ad Harry MacDonald. Quanto il Loyalist Communities Council è rappresentativo della comunità, dello spirito unionista protestante dell'Irlanda del Nord? Quanti gruppi ci sono? Quanti membri? Harry MacDonald, rispondendo a Andrea Macchioni, ha provato a delimitare un perimetro anche quantitativo di queste formazioni. Sentite.
The Loyalist Communities Council basically is a body that represents the Ulster Volunteer Force.
Il Loyalist Communities Council è un'organizzazione che raggruppa l'Ulster Volunteer Force, l'Ulster Defence Association e il Red Hand Command, che sono le tre organizzazioni terroristiche che hanno combattuto negli ultimi 50 anni per mantenere l'Irlanda del Nord parte del Regno Unito. Si tratta prevalentemente di cellule dormienti. Esistono alcune unità coinvolte in attività criminali come furti ed estorsioni, ma che non sono impegnate in attività di terrorismo politico. Ciò nonostante, queste formazioni esistono ancora. Hanno un'organizzazione militare e una delle più famose unità, la East Belfast Battalion, che raggruppa diverse centinaia di membri. Stiamo parlando di un quadro centrale di diverse centinaia di terroristi che potenzialmente possono destabilizzare il fragile equilibrio nell'Irlanda del Nord e dare vita a nuovi troubles. Questi gruppi, nonostante siano stati parte del processo di pace e degli accordi del Venerdì Santo, rimangono una minaccia. Il ritiro dagli accordi di pace del 1998 è una mossa significativa e potrebbe avere un effetto destabilizzante in Irlanda del Nord e molto più in generale.
Could have a potentially destabilizing effect on Northern Ireland and society in general.
Questa è la fotografia che ci restituisce Harry MacDonald, ex firma del Guardian, esperto di cose nordirlandesi. In qualche modo come se aggiungesse benzina, linfa vitale alla tesi che stava proponendo Tiziana Prezzo, corrispondente Sky TG24 da Londra. Una Scozia sempre più pronta a lasciare il Regno Unito, in qualche modo a adeguarsi all'Unione Europea, a unirsi all'Unione Europea, a ritornare nell'Unione Europea. Come se queste spinte nazionaliste, in questo caso quelle irlandesi, protestante, cattolica, repubblicana, unionista, andassero a accendere anche altri dossier. Questo poi è il rischio, no, Tiziana?
Sì, assolutamente così. E lasciami dire che oltre appunto a questi gruppi paramilitari, bisognerà vedere come nello svilupparsi della Brexit degli effetti visibili, palpabili sulla carne delle persone, reagiranno anche i cosiddetti unionisti da giardino, no? Quelli che cioè negli anni prima degli accordi di pace preferivano appunto curare il proprio giardino che andare a protestare.
Sì.
Vedremo quanto con la minaccia del distaccamento dal Regno Unito anche questi in qualche maniera si sensibilizzeranno rispetto a una problematica e quella che sembra un ineluttabile avvicinamento dell'Irlanda del Nord all'Irlanda. Vedremo però a che prezzo.
Vedremo, e intanto ringrazio tantissimo Tiziana Prezzo, che è corrispondente da Londra di Sky TG24. Tiziana, buona giornata, buon lavoro e alla prossima.
A voi.
Tra pochissimo, subito dopo la borsa, vi farò sentire ancora la voce di Harry McDonald, perché poi c'è un altro punto di domanda enorme. Se si muoveranno i gruppi parlamentari unionisti, pensate che ciò che resta dell'ira starà a tacere? Non credo proprio. La borsa.
Nessun luogo è lontano.
Le notizie che arrivano da Belfast, dall'Irlanda del Nord, non sono affatto rassicuranti. Una serie di gruppi unionisti hanno comunicato ufficialmente di lasciare temporaneamente il Good Friday Agreement, quell'accordo che nel 98 ha messo fine a decenni di guerra civile e migliaia di morti. Il rischio è che i gruppi paramilitari diano poi sfogo alle loro tensioni politiche in un modo che ben conoscono. L'expertise esiste ancora, il disarmo che doveva essere stato fatto in realtà è stato fatto solo parzialmente. L'ulteriore rischio è che vi sia una risposta da parte dei gruppi paramilitari dell'IRA, Real IRA, Continuity IRA e ciò che resta appunto della formazione repubblicana. Un po' di messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive: i cittadini dell'Irlanda del Nord, soprattutto i protestanti, si sentono british, e ha perfettamente ragione l'ascoltatore, mentre dall'altra parte la comunità cattolica, repubblicana, appunto, si sente parte dell'Irlanda, intesa come isola, e l'aspirazione politica e anche identitaria è proprio una riunificazione delle sei contee con le altre e con Dublino. Qualcun altro torna a quella che è stata anche la seduzione rispetto al progetto Brexit. I pifferai della Brexit, scrive l'ascoltatore, avevano promesso una sorta di dogana magica in mezzo al Mar d'Irlanda. Cosa si aspettavano gli elettori? Adesso gli unionisti si pentiranno di aver sostenuto la May in cambio di poltrone. Queste sono le speculazioni, anche molto utili, che arrivano da voi ascoltatori, ma sono politiche, sono di analisi. Poi però c'è una ricaduta a terra di tutto questo, queste dinamiche che vi stiamo raccontando, e quella ricaduta potrebbe essere molto molto dolorosa, come ci spiega Harry McDonald, giornalista del Guardian, lo è stato in passato, scrittore di parecchi libri, si è concentrato in particolare sull'Ulster Volunteer Force, l'Ulster Defence Association. Sono dei bracci armati dei partiti unionisti che hanno seminato terrore nel tempo. Hanno ancora armi? Sentite.
Yes, I believe they do have weapons. But even more crucially, in the case of the UVF, the oldest.
Sì, sono convinto che siano armati, ma l'aspetto più cruciale, come nel caso dell'Ulster Defence Association, che è il gruppo terroristico più antico, addirittura antecedente all'IRA, è avere riserve di esplosivo e la capacità di costruire bombe. Credo che se ci sarà un ritorno a forme di violenza, questa sarà usata in modo strategico, colpendo le istituzioni parte del confine marittimo con le dogane, i centri postali o le infrastrutture nei porti. L'uso dell'esplosivo può essere veramente pericoloso nel breve periodo. Temo inoltre che se questi gruppi si rendessero conto di perdere il controllo della situazione, potrebbero iniziare a effettuare attacchi strategici oltre il confine, nella Repubblica d'Irlanda, colpendo obiettivi economici come le infrastrutture turistiche o le tante multinazionali che risiedono in territorio irlandese grazie alle basse imposizioni fiscali. Non sono quindi le armi leggere a rappresentare un problema. L'accesso all'esplosivo è l'aspetto più pericoloso. Siamo comunque lontani da uno scenario simile. Ci sono diverse negoziazioni in atto per mantenere pacifiche le proteste contro il confine marittimo tra Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito. La prossima estate, però, quando il lockdown sarà finito, ci saranno più persone in movimento tra le isole britanniche e in quel momento rischiamo di vedere l'insorgere di alcune forme di violenza. Questa potrebbe essere uno dei risultati paradossali della fine del lockdown. Ho purtroppo l'impressione che si stia procedendo lentamente verso quella direzione e che vedremo l'insorgere di nuove violenze tra 6 mesi e un anno.
I think it's going in one direction and I fear we will see some sort of resumption of violence in the next
Questo è l'allarme preoccupato che arriva da Henry McDonald, giornalista, collega, esperto di Troubles. Non soltanto le armi leggere, anzi lui sembra minimizzare il ruolo di quelle, ma l'abilità anche nel maneggiare esplosivi, la storia recente nordirlandese, ma anche quella britannica in generale, ci ha consegnato ai noi esempi benefici a pioggia. Peraltro sui nostri social stiamo postando alcune delle immagini che arrivano da Belfast e risalgono a qualche tempo fa, quando si potevano fare le parate orangiste, quando erano un motivo anche di scontro con le comunità cattoliche, ma vedrete anche foto di giovani militanti dell'IRA con pistole che pattugliano alcune zone di Belfast. Questo per darvi anche in maniera visiva e plastica quella che è l'atmosfera che tuttora si può respirare in alcune zone di Belfast. 349-238-6666, c'è qualcuno che esce leggermente all'argomento, dice alla prova del Covid, così salda Bergamo, l'Inghilterra ha vinto rispetto all'Europa, quantomeno sicuramente lo sta facendo, gentile ascoltatore, non v'è dubbio. Ma torniamo su quello che, permettetemi anche questa ardita metafora o similitudine, è un virus ancora forse più subdolo del Covid-19, perché l'eredità di Troubles rischia nuovamente di mettere in crisi la stabilità del Regno Unito e anche la sicurezza dei tanti cittadini della Repubblica dell'Irlanda del Nord e della Repubblica d'Irlanda. Tutto dipenderà da come si muoveranno i gruppi paramilitari unionisti, se si muoveranno. L'appello di Campbell, che è un po' la guida di questi gruppi, ha detto che sia pacifica, democratica questa protesta, ma allo stesso tempo ha detto: non sono sicuro, leggo tra le righe, di tenere a freno la rabbia e il sentimento che sta covando tutta quella comunità. Ma cosa faranno i gruppi repubblicani? Andrea Macchione l'ha chiesto a Henry McDonald, sentite.
Well, I guess that depends on what kind of Republicans you're talking about. If you're talking about the mainstream political.
La risposta a questa domanda dipende a quale tipo di repubblicani si fa riferimento. Se si considera il movimento politico mainstream di Sinn Féin, la loro risposta non sarà violenta, ma solo politica. Cercheranno magari di sfruttare a loro favore la situazione, chiedendo al governo irlandese e all'Unione Europea di opporsi duramente a questa decisione. Se invece consideriamo i gruppi repubblicani che si oppongono al processo di pace, quello che posso dire è che è già strano che negli ultimi 30 anni non abbiano attaccato gli unionisti. Detto questo, credo che se gli unionisti inizieranno ad attaccare la popolazione cattolica, i gruppi repubblicani dissidenti come la Nuova IRA coglieranno questa occasione per vendicarsi, specialmente qui a Belfast. Il rischio esiste, ma continuo a credere che gli unionisti, almeno nel breve periodo, non vogliano un ritorno della violenza. Nel caso si verifichino attacchi da parte degli unionisti, i primi bersagli saranno strategici, come le istituzioni dell'Unione Europea, le dogane, gli uffici postali o le infrastrutture al porto di Belfast e, infine, le multinazionali nella Repubblica d'Irlanda. Se gli unionisti decideranno di colpire la popolazione cattolica, credo che purtroppo sia inevitabile il ritorno ad azioni violente. Credo che Londra, Dublino e Bruxelles abbiano fatto finta di niente troppo a lungo. Ora sarà difficile uscire da questa situazione.
London, Dublin and indeed also the European Union have sleepwalked into this problem and it will be hard to get out of.
L'analisi e il racconto di Harry McDonald, già firma del Guardian, esperto dei Troubles, non manca di bacchettare anche una certa inerzia, una disaffezione politica verso il tema, la questione nord irlandese per anni sottovalutata, eppure abbiamo avuto segnali anche qualche anno fa, io non per autocitarmi, ma ci ho lavorato per molto tempo e notavo sempre una certa diffidenza da parte dei media, una certa allergia a tornare su quel tema, ma quanto si sbagliavano, perché l'humus, le radici, le cause sono ancora lì. È come se si fosse curato il sintomo. Il Good Friday Agreement avrebbe dovuto seppellire le tante armi e ne ha seppellite soltanto in parte. Poi l'improvvida Brexit, improvvida dal punto di vista della questione irlandese, ma come sottolinea Ivana da Treviso, ha riportato tutto alla luce. Ivana scrive al 349-238-6666: prevedibile questo esito della Brexit in Ulster, quel referendum del 2016 è stato una follia. Allora segniamoci anche questo hashtag follia. Non sappiamo se è stato un momento di follia, un momento di dolore o qualcosa invece spinto da pulsioni estremiste di matrice islamista. Fatto sta che vi sono 7-8 feriti, bilancio ancora tutto da verificare. Un attacco avvenuto a Verlanda, un giovane afghano di 22 anni, armato di coltello, si è messo a ferire cittadini svedesi. E allora lì andiamo in Svezia. Il sospetto autore dell'attacco all'arma bianca, recita l'ANSA di ieri, nella cittadina svedese di Vetlanda, siamo nel sud del paese, che ha provocato 7 feriti, è un afghano di 22 anni, è arrivato nel paese nel 2018, a riportarlo sono alcuni media nazionali, tra cui Aftonbladet e Expressen, sono due quotidiani particolarmente diffusi. La polizia indaga sulla possibile matrice terroristica dell'attacco, non ha reso nota le nazionalità o le generalità del sospetto. Molto spesso i media svedesi evitano... coscientemente di dare l'origine etnica proprio dei sospettati o degli accusati di atti di criminalità. 349-238-6666, torno subito da voi perché in particolare c'era un ascoltatore che fino all'inizio aveva... Eccolo qua, un giovane afghano accoltella numerose persone, lei cerca di trovare una motivazione diversa dall'islamismo e dal terrorismo come emarginazione e disperazione. Quanti casi di emarginati esasperati ci sono, occidentali, mi può fare l'elenco di quante volte queste persone disperate compiono accoltellamenti multipli, così Paolo da Bologna, che ringrazio della questione e della domanda, non è una mia elezione, non è una mia ipotesi, tra poco le riferiremo gli esiti, l'ho appena fatto, degli investigatori, ma soprattutto di un giornalista che si direbbe di razza, utilizzando un lessico un po' vetusto se volete, Joachim Palmqvist, è tra i più noti giornalisti di cronaca nera della Svezia, lavora per un quotidiano di Malmo, ha scritto il libro Mafia Krig, un bestseller svedese sul crimine locale, poi Dark Heart, insomma altri libri, è uno che mette le mani molto molto spesso nel torbido. Vi faccio sentire la sua voce perché appunto la domanda chiave è: si è trattato di terrorismo sì o no? Prima però le strade.
Nessun luogo è lontano.
Andiamo allora, come promesso, in Svezia. Ripeto, il bilancio è tutto in divenire. Vi sarebbero 7 accoltellati, 2 gravi. La polizia all'inizio aveva parlato di 8 feriti, poi ha derubricato uno di questi casi. Nel frattempo la redazione mi fa notare che la stampa svedese inizia a parlare non di coltello, ma addirittura di ascia. Questa è l'arma utilizzata dal 22enne afghano che si è macchiato di questo crimine. Andiamo allora, chi racconta, studia la criminalità oramai da anni è Joachim Palmqvist, collega svedese. Si tratta di terrorismo? Sentite la sua risposta.
No, non ci sono segnali evidenti che si sia trattato di un attacco terroristico. Non ci sono testimoni che raccontano che l'aggressore abbia gridato Allahu Akbar o qualcosa del genere. Non ci sono alcune prove di legami con l'ISIS o con altri tipi di organizzazioni terroristiche islamiste. E al momento non c'è nulla che indichi che l'aggressore fosse un islamico radicalizzato. E soprattutto ci sono indizi che puntano verso un motivo molto diverso. Questa persona era arrivata in Svezia nel 2015, aveva ottenuto il suo primo permesso di soggiorno nel gennaio 2016 e poi aveva ottenuto altri 2 permessi temporanei di soggiorno e lavoro. Il suo ultimo permesso era scaduto nel novembre dello scorso anno. Aveva fatto un'altra richiesta a settembre, ma tutto fa sembrare che si aspettasse un rifiuto e che era sul punto di essere allontanato dal paese. Ora, pare che questa persona abbia agito per ripicca e anche per farsi incarcerare e rimanere in Svezia, piuttosto che venire rispedito in Afghanistan. L'ultimo elemento che dobbiamo tenere presente è che su questo caso la polizia svedese non ha mai applicato un'indicazione di indagine per terrorismo, ma ha semplicemente detto: eventuali moventi terroristici sono oggetto di indagine.
Questa è la voce, il racconto di Joachim Palmqvist, raccolto da Antonio Taglia pochi minuti fa. 349-238-6666, ma intanto fatemi dare il ben ritrovato a Claudio Bertolotti, analista su alla startup ormai più che rodata Start Insight, esperto di terrorismo e che ultimamente, dopo una lunga esperienza in Afghanistan, si concentra proprio sul terrorismo che avviene in territorio europeo. Claudio, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, le autorità svedesi stanno potenzialmente cercando un movente terroristico, il giornalista che è più che solido, diciamo, percorre un'altra strada. Tu che idea ti sei fatto di quello che è accaduto in questa piccola città svedese, 20-25 mila abitanti nel sud della Svezia, Claudio?
Ma io ho guardato, o meglio, ho inserito l'episodio all'interno della più complessa dinamica svedese. La Svezia è un paese che ha registrato un forte aumento nel livello di violenza complessivo, dove la criminalità e le gang hanno portato un aumento del 60% di attacchi dinamitardi, che normalmente collochiamo all'interno della categoria di terrorismo.
Sì.
Ma la Svezia è al tempo stesso tra i paesi al mondo con il più alto indice di radicalizzazione jihadista, dopo la Finlandia e la Danimarca, come confermato dai numeri di foreign fighters che hanno lasciato questi paesi per andare a combattere per lo Stato Islamico in rapporto alla popolazione residente. Il caso, ovviamente nell'attesa di avere ulteriori dettagli, credo possa inserirsi in maniera esclusivamente statistica tra gli eventi di terrorismo registrati in Europa negli ultimi anni, sebbene da un punto di vista ideologico non ci siano elementi per attribuire all'attacco una chiara matrice jihadista.
Sì.
Dunque, da un punto di vista puramente teorico, possiamo dire che sia la tecnica utilizzata in questo come in altri più recenti episodi a rendere quello svedese un atto di terrorismo, ma esclusivamente dal punto di vista pratico, non dal punto di vista dell'affiliazione ideologica.
L'analisi di Claudio Bertolotti aiuta a dare anche un perimetro per capire meglio, inserire il fatto che vi stiamo raccontando: 8 persone ferite, anzi 7, di cui 2 gravi. Poi l'attentatore è stato colpito da colpi di arma da fuoco da parte della polizia che lo ha neutralizzato, è vivo, hanno colpito alle gambe. Vi faccio raccontare da sempre Joachim Palmqvist, giornalista svedese di Malmo, giornalista che ha consumato sia scarpe che taccuino raccontando i grandi episodi di cronaca nera della Svezia. Vi faccio raccontare se è vero che il clima è peggiorato in Svezia, se è vero come è vero, come appunto raccontava Claudio Bertolotti, che c'è un'incidenza dei tassi di criminalità, chiamiamola comune, quantomeno non ideologizzata, ma anche di radicalizzazione molto molto elevato. E che clima c'è in Svezia, sentite?
Direi che negli ultimi 10 anni il clima in Svezia si è fatto più duro. In parte perché abbiamo avuto molte persone che sono arrivate qui da altre nazioni, ma la spiegazione più ampia che si lega a questo primo fattore è che in qualche modo abbiamo fallito con l'integrazione. Si è sbagliato con le classi più deboli, con le classi lavoratrici, e sempre più persone che provenivano da questo retroterra sono cadute nella criminalità. Semplificando le cose, sono finite a formare una certa classe criminale, ma ci sono anche altre spiegazioni convergenti. In parte il clima è peggiorato a livello internazionale. Alcuni cosiddetti valori dai film di gangster americani si sono diffusi. Ma a livello macro, l'impatto dell'islamismo radicale sulla società svedese è stato molto ridotto. L'effetto sulla società è quello che indicavo prima. Per ragioni strutturali, sono finiti a nutrire la classe criminale.
Claudio Bertolotti, ha ragione il collega Joachim Palmqvist di Malmo nel dire che c'è stato anche un fallimento nel cercare di includere, di integrare meglio, e quindi l'emarginazione porta alla radicalizzazione, che sia criminale pura o islamista?
Ma io credo che questo discorso si possa estendere a tutti i paesi europei in qualche modo toccati dalla violenza ideologica, non solo quella islamista, ma in particolar modo quella legata allo jihadismo. Quando parliamo di fallimento, parliamo certamente di un fallimento della politica, quindi più ampio, non riuscire a dare una linea strategica per giungere a un livello adeguato di integrazione o di assimilazione, sono due approcci diversi tra di loro. Bisogna vedere però anche quale sia l'effettiva capacità della società di integrare, cioè al di là delle scelte politiche sul breve periodo, bisogna però vedere anche quanto una società sia culturalmente predisposta ad accettare la differenza.
Certo.
E questo vale sia dalla parte di chi ospita, sia da parte di chi invece giunge in un paese. è indubbio che chi arriva già in una condizione economica precaria abbia come dire, più facilità ad accedere ad ambienti quali quelli della criminalità, che sono in grado di sfruttarne lo stato di disagio e quindi portarli verso in condizione asociale, quindi di opposizione o adesione alla criminalità più che alla violenza ideologica. Di questi, del numero complessivo, è soltanto una minima parte dei soggetti che non si integrano aderiscono poi alla violenza ideologica, e nello specifico alla violenza ideologica legata allo jihadismo. Cioè, noi parliamo dell'unità di decine o alcune centinaia di soggetti che sono effettivamente terroristi, che portano a compimento un'azione terroristica. La Svezia in questo ci insegna, insieme agli altri paesi dell'Europa del Nord, che le politiche di integrazione, così come portate avanti fino ad oggi, non sono purtroppo soddisfacenti.
E questo è l'analisi, il bilancio che fa Claudio Bertolotti, Start Insight. Ricordo, date sempre un occhio ai loro report, perché combinano insieme dati, numeri e non solo, che ci aiutano a comprendere anche i fenomeni di criminalità e di terrorismo anche sul territorio europeo. Claudio Bertolotti, grazie mille, buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, a presto.
Siamo quasi in chiusura, velocemente, 349-238-6666, qualcuno dice la loro responsabilità, inteso dei migranti, esiste o meno, altrimenti qui noi occidentali siamo sempre colpevoli di tutto. Qualcun altro scrive, se per quello in Svezia anche i reati a sfondo sessuale verso le donne da parte di stranieri sono aumentati molto, ma vengono taciuti dalle autorità, e ha ragione anche questo ascoltatore. Torneremo sul tema svedese, perché è un incredibile laboratorio di come alcune cose siano decisamente andate storte, ma mi sento negli ultimi secondi di rispondere a alcuni ascoltatori che sembrano alludere al fatto che io abbia giustificato in qualche modo l'atto dell'afgano. C'è una grossa differenza tra giustificare o tentare di capire. Stigmatizzare è molto facile, ma non ci aiuta a capire, e quindi noi possiamo stigmatizzare quello che è avvenuto, sicuramente il suo comportamento criminale, ma dobbiamo cercare di capirlo, perché se non lo capiamo poi non potremo affrontare il problema. È un po' la missione di questo programma, fare in modo che tutti abbiano diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata, così come Pietro Lacorte ha il dovere di mandare la sigla, che mi consente di ringraziare voi tutti che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Noi ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.